L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro
e al telefono con noi il professor Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70-80, presidente ISN, International Society of Neuropsychophysiology di Roma. Benvenuto professore.
Grazie di essere con noi professore.
Grazie a voi.
Il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo sull'uso di internet e il cervello. L'articolo riporta i dati di uno studio dell'University College di Londra. Leggere e pensare non è più come una volta. Chi usa internet ormai salta da una parte all'altra, naviga in orizzontale tra titoli e riassunti, la sua attenzione e il suo scopo non sono l'epica e il racconto, l'analisi e il profondo, ma la rapidità.
E l'articolo di Alessandra Retico prosegue: cervelli Google che procedono a chiavi di ricerca, frammenti, sintesi e fretta. La nostra testa come una tastiera, spingi un bottone ed ecco la soluzione, ma una volta disconnessi rimane zero memoria, pensiero schiacciato su off. Colpa di internet per quel suo modo di procedere per schegge e rapidi rimandi, per via di tutto il mondo all'istante, senza durata, nel gesto di un click. Oppure no, il web è un amplificatore cognitivo, sviluppa capacità mai assopite, salta e varia l'intelligenza come mai prima di adesso.
Cervello contemplativo riflessivo oppure cervello computer per ricerche veloci? I pareri degli esperti sono discordi. Lei, professor Trimarchi, ormai da molti anni uno studioso del cervello, cosa ne pensa e cosa succede al cervello?
Io credo di aver già in altre occasioni anche spiegato molto bene questi problemi, perché il cervello non può essere violentato o violato da sistemi purtroppo che accelerano grandemente le sue funzioni. Accelerare le funzioni significa escludere altre funzioni, proprio perché il cervello, abbiamo detto più volte, è uno strumento sofisticatissimo, meraviglioso, ha due emisferi che processano le informazioni in maniera diversa. E noi dobbiamo comprendere bene come queste informazioni dovrebbero essere processate dal proprietario del cervello, cioè da un pilota, certo, che sa perfettamente gestire queste informazioni, decodificandole sia nei loro contenuti formali, convenzionali, simbolici, che nei contenuti reali. Questo è un processo che purtroppo diventa sempre più difficile data la velocità e la quantità di informazioni che raggiungono il cervello. E allora ecco che la confusione aumenta, perché noi sappiamo che difficilmente un saggio accetta la velocità di questa informazione, perché? Perché la saggezza necessita dell'uso di tutti e due gli emisferi, di tutti e due i lobi frontali, delle cortecce cerebrali destra e sinistra, perché ogni parte di cervello svolge specifiche funzioni che devono produrre appunto coscienza, memoria, comportamento, emozioni e così via. Quindi se c'è un pilota all'interno del cervello che usa Google o internet, il problema non si pone, perché saprà selezionare, scegliere ed elaborare e dare la giusta velocità a quelle informazioni che lo raggiungono e che lui ricerca. Ma oggi questo pilota ancora non c'è, certo, all'interno del cervello. E quello che accade è che all'interno di questo internet ci sono sempre una marea di informazioni adescatrici, esattamente come fa il pescatore che mette l'esca e cerca di catturare l'attenzione affinché questo poi ci rimane attaccato e prosegue poi nelle direzioni che gli viene indicato per scopi ben diversi dallo sviluppo sia della coscienza che della saggezza.
Certo.
E allora il problema è sempre questo: educare per gestire il proprio rapporto con Google. Internet è uno strumento favoloso per chi ricerca informazioni specifiche nelle varie direzioni, però deve essere capace di frenare la velocità di queste informazioni, di riconoscere quelle informazioni spazzatura che entrano nel cervello e diventano dei veri e propri virus che alterano proprio le proprie funzioni cerebrali, gli impediscono poi sia l'uso della memoria, sia l'uso della sua intelligenza, perché trascinano in direzioni logiche che apparentemente sono perfette, ma che si allontanano,
certo,
completamente dalla realtà.
Poi nascondono delle trappole,
tra virgolette. Trappole dietro trappole, proprio perché nessuno ci ha mai insegnato, né fin da bambini, né a scuola, né da nessuna parte, come verificare le informazioni. Queste informazioni che si presentano sotto forma di parole, di immagini o di altre cose del genere, noi dovremmo sviluppare dentro di noi, proprio perché abbiamo questi due emisferi, la realtà, cioè ricollegarci alla realtà che questi simboli, queste parole e questa logica ci vuole rappresentare.
Quindi avere capacità di valutazione.
Ma questa capacità di valutazione richiede proprio un'analisi delle informazioni nei suoi contenuti formali e sostanziali.
Sì, sì, sì.
Il cervello è fatto apposta, e infatti quando noi li vediamo all'opera questi cervelli, e vengono analizzati con, o scannerizzati con la risonanza magnetica funzionale, lì si vede quanto poco viene usato il cervello nella sua globalità o nelle sue varie funzioni, perché ogni area, Brodmann ne classificò 52 di aree di questo cervello, della corteccia cerebrale, dove ognuna di queste svolge delle funzioni, e noi spesso siamo esclusi da ciò che il nostro cervello fa, e ci ritroviamo poi ingarbugliati o caoticizzati all'interno del nostro cervello senza aver mosso nulla per impedire che accada questo, perché qualcuno ha fatto questo per noi sparandoci dentro delle informazioni che ci hanno trascinato poi in varie direzioni. Questo è pericolosissimo soprattutto per i bambini,
certo,
perché ci sono i furbi che sanno quali sono le informazioni che catturano i bambini, e il loro fine purtroppo non sempre è quello di amare i bambini o di favorire i bambini nel loro sviluppo saggio.
Anzi, a volte è proprio il contrario.
Esattamente, esattamente. Quindi il problema non è tanto lo strumento internet che ha prodotto la mente umana, come voi sapete tutto ciò che la mente umana produce a livello tecnologico lo fa per potenziarsi o potenziare o ridurre, diciamo, l'uso del cervello stesso su cose che sono scontate da automatiche, e questo dovrebbe poi liberare il cervello per dedicarsi ad altro, ma noi dobbiamo tener conto di quella che noi dobbiamo considerare la fisiologia della percezione. La fisiologia della percezione prevede informazioni fisiologiche, nel più naturale possibile, cioè noi dobbiamo avere il tempo di sviluppare quel processo mentale, tra virgolette, che ci fa riconoscere queste informazioni nei suoi contenuti conoscitivi, cognitivi, veri, reali, utile a costruirci noi una conoscenza che sia sempre utile a noi per comunicare, scambiare, dialogare con gli altri e godere di quello che scopriamo momento per momento, mentre questo grande caos di informazioni che ci arrivano addosso in effetti non ci producono questa conoscenza, non ci producono questa gioia, non ci producono questa capacità di arricchire noi stessi di nuova conoscenza, almeno non sempre.
Certo, insomma, in sostanza c'è qualcuno, sembrerebbe quasi che vorrebbe sfruttare il nostro cervello, tra virgolette, per scopi a volte anche non nobili, in qualche modo.
Non è che qualcuno vorrebbe, lo fanno proposito. Questi sono trucchi e sono diciamo cose che vengono fatte ad hoc, tutto perché il grande Pavlov, il fisiologo russo, ci dimostrò che associando un campanellino alla carne si riusciva a far salivare il cane solo col campanellino. Ecco, questi sono studi scientifici importantissimi che consiglio ai vari psicologi, psichiatri, scienziati di tenere presente, che il nostro cervello purtroppo associa con rapidità estrema all'emozione che proviamo tutto ciò che è nel campo e lo percepisce e gli dà la stessa valenza di emozione. Quindi questo sistema di percezione associativa ci distrugge a volte proprio perché manca il pilota. Ogni cosa dovrebbe essere analizzata dai nostri organi di senso, dalle nostre varie aree cerebrali, deputate a verificare le informazioni.
Certo.
Ma chi ce lo insegna questo? Ecco, questo è il problema, che poi dice la memoria non funziona più bene, ma ci credo. La memoria a breve termine dura pochissimo, e se io vado velocemente su uno schermo a leggere delle cose e il minuto dopo passo ad altro, ma quello decade, quello non me lo ricordo più. Allora come posso ricordare qualcosa?
Certo.
È semplice, se io leggo qualcosa non è che tutto mi interessa, ma ci sono dei dettagli che vanno a arricchire la mia richiesta di conoscenza, che vanno a integrarsi a ciò che sto cercando, quindi mi arricchiscono e io ho capito, perché quell'informazione mi ha chiarito dei concetti, mi ha chiarito un qualcosa che stavo cercando, e quindi io poi non passo ad altro, completo quello e poi andrò a cercare altro.
Professore Trimarchi, a proposito di questa estrema velocità, ecco, a volte guardando i ragazzi, i giovani, li si vede chattare sul computer, ascoltare nel frattempo l'iPod, scrivere gli SMS su un cellulare mentre sull'altro cellulare arriva uno squillo e bisogna rispondere all'amico o all'amica. Insomma, è abbastanza raccapricciante tutto questo.
È raccapricciante da una parte, ma dall'altra lei sta dicendo delle cose immense. Lei sta dicendo quali sono le potenzialità del cervello umano.
Certo, certo.
Immagini un po' che c'è un pilota che sa usare bene tutte queste funzioni.
Anche qui il saper sfruttare le proprie fonti, insomma.
Immagini, certo. Tutto quello che lei ha detto. Se c'è un pilota, un proprietario, un io, capace di usare tutte queste aree del cervello, tutte queste potenzialità e armonizzarle fra di loro, ma che cosa diventa l'essere umano? Me lo dica. Ecco, queste capacità sono le capacità del cervello. C'è un'area uditiva che ci permette di sentire la nona di Beethoven, tutta la musica, il canto degli uccelli, della natura. Immagine tutte le combinazioni di suoni armonici che noi possiamo percepire solo nell'area uditiva. Poi c'è l'area gustativa, l'area olfattiva, c'è l'area visiva, ci sono sia da una parte che dall'altra del nostro cervello. Immagini integrare queste informazioni fra di loro e sentirne l'armonia e le emozioni.
Certo.
Immagini un po' che significa arricchire tutto questo di conoscenza dentro di noi, la nostra coscienza. Ma che cosa possiamo diventare noi e cosa siamo diventati invece? Siamo diventati confusionari, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, iperattività,
sì,
sono veramente cose tremende, il cervello va in tilt, dice poi si drogano, ma poveretti, ma che devono fare? Con questa grande confusione che aleggia all'interno dei loro cervelli, ma cosa devono fare che non possono dormire, disturbi del sonno? Ma il cervello rimane attivo, quando noi velocemente percepiamo tutte queste informazioni, quando noi mettiamo un videogiochi che il cervello deve rispondere velocemente a tutte le informazioni che ti richiede il programma, ma poi vai a letto, se noi andiamo a vedere quei gruppi di neuroni, continuano a lavorare e a riproporci tutte le immagini del videogioco, ma sai quante ne ho sentite di ragazzi?
Sì.
E tutto il resto, che la notte non dormono e rivedono tutte queste scene.
Rimane tutto impresso,
ecco,
nel proprio cervello.
Ecco,
insomma.
Il cervello rimane attivo e poi è iperattivo. Dice poi non ha attenzione, ma come fa ad avere l'attenzione? Per avere l'attenzione è necessario istante per istante gestire il proprio cervello, essere padrone dei propri occhi, orecchie e tutto il proprio corpo, gestirlo, dominarlo e decidere tutto quello che il nostro corpo e il nostro cervello deve fare, deve percepire, deve ricercare. Dovremmo essere noi i veri proprietari del nostro cervello nel nostro rapporto con l'ambiente. Se fossimo capaci di questo sarebbe meraviglioso, altrimenti altro che disturbi. La confusione aumenta, lei l'ha visto. La psichiatria fa quello che può, ma oltre che cercare di gestire questi cervelli con i farmaci, i psicofarmaci, eccetera, non mi sembra che riesca a intervenire su questi software che si sviluppano caotici attraverso tutta questa marea di informazioni e creano un grande disordine all'interno,
certo,
del cervello. Quindi bisogna ordinarli, è come se lei avesse un grande magazzino dove tutti ci buttano dentro qualcosa e dopo arriva lei e dice qui dove stanno
non
le cose.
Non si capisce più niente, non si trova più nulla. Certo.
Purtroppo il nostro cervello sta riproducendo fuori di sé tutte quelle che sono innanzitutto le meraviglie del nostro cervello, ma se poi queste meraviglie non vengono utilizzate per come dovrebbero essere utilizzate, perché ancora noi non li gestiamo in proprio, come facciamo noi a utilizzare bene internet, la televisione, la radio, quando poi va a finire in mano a persone che hanno confini diversi dalla ragione per cui esisteva il cervello?
Certo. Professore, dalla ricerca emerge che il 10% delle persone tra 20 e 35 anni soffre di disturbi della memoria precoci a vari livelli. E poi ci sono i disturbi dell'attenzione, una patologia legata all'abuso dei mezzi di comunicazione, quindi iperattività, sbalzi di umore, tendenza a dimenticare. 4 milioni di persone ne sono interessati negli Stati Uniti. E poi ancora, in media un cittadino occidentale deve ricordare 5 password, 5 PIN, 3 conti bancari, 3 codici, 2 targhe. Insomma, continuiamo ancora in questo miscuglio di informazioni con ripercussioni poi sulla salute.
Beh, questo è quello che sta accadendo, ma queste cifre secondo me non sono esatte. Per me la situazione è molto più grave.
Vanno per difetto, insomma.
È molto più grave di quello che
viene pubblicato.
Che viene pubblicato, perché io, come lei sa, sono psicologo, intervengo a livello psicologico, curo la gente in qualche modo con la psicologia, ma io le assicuro che la situazione tra coniugi, nel rapporto genitori-figli, cittadino-società, Stato, sistemi politici, è una grande confusione. E questa confusione poi si ripercuote nei cervelli, e la confusione nel cervello produce quella che è chiamata psicopatologia. Quindi non è che le malattie mentali, nella maggior parte dei casi, non esistono, esiste la confusione mentale. Questo l'aveva capito bene pure Freud, aveva creato la psicanalisi per questo. Lui con la psicanalisi pretendeva appunto di dare chiarezza, e la chiarezza per lui era guarigione della malattia mentale.
Sì.
Soltanto che questo noi dobbiamo capirlo bene, ci dobbiamo approfondire, bene come il cervello deve essere gestito dalla persona, impedire che questa confusione si realizzi all'interno del cervello. Ogni informazione deve trovare il suo posto, deve essere integrata, deve favorire un arricchimento di conoscenza, ma altrimenti a che cosa servono tutte queste informazioni, questo caos? Quindi altro che 4 milioni. Io dico che sono molto di più, ma molto di più, ma anche in Italia, ma dappertutto, perché questi strumenti sono dappertutto. Mettersi davanti a questi apparecchi, se non si ha una grande forza, in un attimo ti trascinano in certe cose che ti danno piacere, ma il piacere è sempre utile o è uno sfruttamento proprio dell'essere umano nella sua totalità, cercando di offrirgli un piacere che a volte lo può avvelenare? Insomma, queste sono cose che noi dobbiamo riflettere e capire quanto lo zucchero è utile continuarne a mangiare o ci distrugge o ci porta al diabete. Cioè, capire profondamente quanto ciò che accade intorno a noi ci fa crescere, migliora la qualità della nostra vita, ci permette di avere quegli spazi in cui noi possiamo interagire con gli altri e essere felici di farlo. Noi dobbiamo ricreare spazi di riflessione, ma davanti a questi mezzi non c'è tempo per riflettere, non c'è tempo per meditare, non c'è tempo per integrare, non c'è tempo per verificare, non c'è tempo per niente, perché si corre talmente veloci, ma talmente veloci che non rimane poi nulla se non la confusione, e da lì la patologia.
Certo,
organica,
insomma,
mentale,
più spazio alla riflessione, insomma, professore Tremaglia.
La riflessione è fondamentale. I più grandi uomini della storia avevano il tempo per riflettere e meditare, ma se noi non abbiamo il tempo per meditare su quello che ci viene detto, ma come possiamo poi rispondere qualcosa, mentre tutti rispondono senza aver meditato, senza aver capito, senza aver fatto niente, e giudicano tutto e tutti, scatenando veramente una conflittualità tremenda. E allora tutto questo, che dobbiamo fare? Di chi è la colpa? Forse di nessuno, della grande confusione che c'è. Però noi scienziati abbiamo delle grandi responsabilità su quello che noi affermiamo. Io in questo momento ho delle responsabilità su quello che dico e io devo saperlo. Quindi prima di aprire bocca in televisione, per radio o dappertutto, noi abbiamo la responsabilità di ciò che diciamo, perché molte persone non hanno il tempo di riflettere, meditare su quello che noi diciamo, e questo ci dà delle grosse responsabilità.
Certo.
Quindi io credo che la scienza prima di tutto ha la responsabilità di ciò che comunica, di ciò che dice le persone. La gente vuol sapere da dove viene, chi è, dove va. Ha bisogno di capire perché vive, perché soffre, perché piange, perché odia, perché ha rancore, perché ha la rabbia, e come si ritrova la serenità e la gioia di vivere. Vuol sapere questo, lo Stato deve spendere i soldi per queste cose, se non fa questo, ma come si va avanti?
Certo.
Che ci importa di tutto il resto se noi non rispondiamo a queste domande?
Usciamo da questa spirale, insomma.
È una spirale soffocante per tutti, non è che qualcuno si salva, è per tutti soffocante. Quindi o noi ci impegniamo veramente a fermarci un momento a riflettere e cercare una strada che ci aiuti a uscire da questa spirale, o soffocheremo tutti. Per me la realtà è questa, e non sono pessimista, mi creda. Non sono pessimista.
Sì. Professore Tremarchi, abbiamo forse lo spazio ancora per un'ultima domanda che riguarda ovviamente sempre il cervello. Lei nei primi interventi ci ha fatto quasi innamorare di questa macchina meravigliosa. Insomma.
Macchina,
ecco, ultimamente, proprio nelle scorse settimane, ancora un'altra notizia, quasi con stupore da parte di chi scriveva, riportava come il cervello a 50 anni ancora vitale, si rigenera con nuove connessioni, e poi anche in età avanzata può essere esercitato e migliorare le sue performance. Insomma, cosa possiamo dire su questo?
Cosa possiamo dire? Ma tutto. non a 50, ma anche a 90.
Certo.
Il cervello è sempre disponibile alle nuove informazioni, se c'è sempre, ripeto, un pilota capace di verificarle, le sue informazioni. Si rallenta la velocità forse con cui vengono elaborate le informazioni, ma è stato accertato e dimostrato che anche a 90 anni il cervello crea nuove arborizzazioni, crea nuove sinapsi. Questa plasticità neuronale è qualcosa che viene citata pure in questo articolo, è qualcosa di stupendo, perché il cervello non è un mattone che si mette uno dietro l'altro, il cervello è una realtà dinamica, energetica, biologica, biofisica, che in base agli stimoli, che sono energia sempre, va a modulare le sue ricostruzioni. E io assicuro che finché il cuore batte e il sangue circola all'interno di queste cellule, qualsiasi cellula darà sempre il suo massimo se viene stimolata adeguatamente a produrre la sua attività integrata con tutte le altre cellule. Quindi
il
noi,
cervello non si atrofizza, queste ormai sono teorie molto vecchie.
No, ma lei ha visto, ci sono saggi a 100 anni, ma poi noi non siamo nati per morire a 50 anni, a 60 anni o per invecchiare o per altro, noi siamo nati per vivere e arricchirci in ogni momento della nostra vita di nuova conoscenza, per formare in noi un essere che deve essere felice di esistere, però bisogna eliminare questa conflittualità tremenda e questa ignoranza che si ha proprio del cervello e delle sue funzioni, perché il cervello e le sue funzioni hanno uno scopo. Ma occorre che fin da bambine viene fuori il proprietario, il pilota di questo cervello, che non possa andare avanti in automatico, che non cada in queste piccole trappole dove lo imprigionano e lo trascinano in tutte direzioni, e la persona è convinta di chissà quale verità c'ha dentro di sé. Questo è un qualcosa su cui bisogna battere in questo momento, perché io non conosco altre vie d'uscita da questa situazione. O si comprende come dare il cervello alla persona e insegnargli a difendersi da tutto questo squilibrio per crearsi un mondo in cui egli può essere sereno e può partecipare all'evoluzione sociale in maniera armonica e serena, oppure qui non se ne esce.
Certo.
Questo è il discorso, ma state tranquilli che il cervello va avanti pure fino a 140 anni. Se noi lo gestiamo
in maniera adeguata,
e riduciamo al minimo la conflittualità, perché si ricordi che se il cervello lavora bene, tutto il corpo lavora bene, tutti gli organi lavorano bene, ma qualsiasi conflittualità a livello cerebrale si ripercuote su tutto il soma. Ricordiamoci che l'emisfero destro gestisce la parte sinistra del corpo e viceversa, ma tutto quello che accade in un emisfero e nell'altro si ripercuote su tutto l'asse neuropsicoendocrino, immunitario, metabolico, eccetera, perché è tutto ben collegato. La punta del piede è ben collegato dentro al cervello, e il cervello può sapere esattamente istante per istante tutto quello che accade in ogni parte del corpo. E se c'è un io che può monitorare tutto questo, egli può gestire tutto questo in maniera consapevole e cosciente. Questa è una cosa meravigliosa, se noi riusciamo a creare una scuola capace di educare il bambino a gestire la sua realtà psicomotoria, a decidere le cose, a verificare le cose, ma noi avremo saggi a 10 anni, a 12 anni, a 13 anni. Noi potremmo veramente avere una società stupenda per come siamo tecnicamente, tecnologicamente progettati. Uso questa parola perché per me è tecnologia quella della cellula, solo che è fatta da un'intelligenza grandemente superiore a quella che noi abbiamo sviluppato, e spero che noi ci arriviamo pure noi a capire questo tipo di tecnologia. Perché io dicevo proprio questo, e dico, mentre gli altri, io da ragazzo, mentre gli altri spaccavano il giocattolo per vedere cosa c'era dentro, io volevo capire cosa c'era in effetti all'interno della cellula e quale tipo di tecnologia c'era all'interno della cellula.
Professore, spero che non spaccava la testa a nessuno.
No, io cercavo di comprendere la tecnologia di questa cellula.
Sì.
È una qualcosa di meraviglioso.
La psiconeuroendocrinoimmunologia è veramente una scienza straordinaria che oggi, insomma, credo che sia ormai accettata da tutti.
Comunque, diciamo che tutto può andare avanti. Tutto può andare avanti benissimo, però dobbiamo riflettere molto su tutto questo.
Certo.
Dobbiamo andare avanti.
Professore, allora concludiamo per oggi qui il nostro discorso sul cervello.
Sì, perché il nostro tempo è finito, ma avremo modo ancora di approfondire queste tematiche.
Ringraziamo allora il professore.
Benissimo. Comunque io, da una parte, gliel'ho detto, io sono ottimista, perché già poterne parlare di tutto questo, e questa è scienza, come voi sapete,
certo,
è scienza che queste cose si dimostrano, non è che, anzi, si dimostrano da sole. Noi dobbiamo metterle soltanto in rilievo in modo che tutte le possano osservare e vedere. Se noi riusciamo a usare questo principio di obiettività e oggettività, se noi riusciamo a far capire che la persona deve sempre verificare l'informazione e decidere, se noi riusciamo a inserire nell'educazione questa capacità del bambino di osservare, capire, comprendere, decidere, partecipare alla sua educazione, alla sua crescita, io credo che noi possiamo uscirne da questa situazione. Ecco.
È vero. È stato con noi il professor Michele Trimarchi, psicologo, fondatore della neuropsicofisiologia negli anni 70 e 80, presidente ISN, International Society of Neuropsychophysiology di Roma. Alla prossima, professore, grazie.
Grazie, a risentirla.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.